La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline di oggi, giovedì 23 gennaio, l'approfondimento della fascia mattutina che poi ritrovate anche in versione serale dalle 18.35, mentre a metà giornata, soprattutto dedicata alla cronaca e alle informazioni in presa diretta dei nostri inviati alle varie conferenze stampa e alle tematiche che approfondiamo sul territorio, l'appuntamento come sapete alle 12.45, ma di consueto apriamo un newsline con il tempo, con il LAMA, lo facciamo anche oggi. Giorgio Bartolini con noi, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Ancora precipitazioni, rialzo delle temperature, a che punto siamo?
Sì, allora anche oggi sì, sarà una giornata caratterizzata dal cielo in prevalenza nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni che interessano soprattutto i settori settentrionali, anche se tra la sera e la prossima notte potranno anche andare a interessare quelli centro-meridionali. Per quanto riguarda venti, saranno deboli, generalmente meridionali sulle zone interne, ma saranno moderati di scirocco sulla costa e sui rilievi. I mari saranno generalmente mossi, le temperature massime oggi complice qualche schiarita che interesserà i settori centro-meridionali, potranno essere in ulteriore aumento, con punte anche che localmente raggiungeranno 15-17 gradi sulle zone interne meridionali. Per quanto riguarda la giornata di domani, il tempo è previsto in miglioramento, anche se molta nuvolosità è attesa ancora fino alla mattina. La tendenza andrà verso un'attenuazione della nuvolosità per il pomeriggio, con cielo in prevalenza poco nuvoloso, qualche nuvola in più sui settori occidentali. Anche domani temperature pressoché stazionarie nei valori massimi, ancora decisamente superiori alle medie, mentre le minime rispetto a stamani scenderanno nuovamente di 2-3 gradi e si porteranno intorno a 6-9 gradi. È tutto, e se non ci sono altre domande vi restituisco la linea.
Sì, conserviamo la proiezione per il weekend nel collegamento di domani con il LAMA. Grazie a Bartolini, breve pausa e torniamo in newsline.
Cos'è stato?
Amore, la pila di vestiti.
Ma sembrava...
È frullata sui libri.
E quello? Era il mio computer?
In Ikea, con poco, riordini la tua camera e ti godi sonni tranquilli. Ti aspettiamo.
Una nuova stagione ricchissima di musica per Music Pool. La vocalist e tastierista Miriam Fornari con Evita Polidoro alla batteria e Gio Remer al basso presenta il primo progetto a suo nome domenica 26 gennaio alle 18.30 all'Ex Fila. È di Riccardo Tesi, il primo concerto al Brillante, Nuovo Teatro Lippi, martedì 28 alle 21.30. Insieme a Giua presenta Retablos, un viaggio per mondi lontani, impreziosito dall'organetto di Riccardo Tesi e dalla voce di Giua. Programma, info e prevendite su eventimusicpool.it.
I segreti che fanno paura.
Quando non sai che musica ascoltare perché ti sembra di aver ascoltato tutto.
Quando vuoi informarti su cosa accade nella tua città e cosa ci riserverà il futuro.
Quando vuoi sapere cosa fare stasera. Un concerto, una presentazione, uno spettacolo teatrale.
Quando non sai come passare il tempo che ti separa dal lavoro, da casa.
Quando ti fai tutte queste domande, la risposta è una sola. E sai anche che il tuo sostegno è necessario. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio. Ti aspettiamo.
Controradio.
Alle 8:10 le principali notizie di oggi dai quotidiani locali e dalla nostra pagina controradio.it, dove trovate la notizia della variante al centro storico che entra in funzione con tanto di passeggeri dentro da sabato 25 gennaio. L'appuntamento inaugurale è tra le 14:30 e le 15, gratis sulla tranvia per 2 settimane. Questa è la notizia per i cittadini. La promozione riguarderà solo la nuova linea, ecco, per San Marco, che aprirà sabato. Su questo ieri, dando la notizia a margine di un evento che riguardava la realizzazione di pietre d'inciampo in Oltrarno, lo ha annunciato la sindaca Funaro. Sentiamola allora in questo breve estratto di dichiarazione ai microfoni di Raffaele Palumbo.
Alle 2:30 inaugureremo la nuova linea VAX, e tra l'altro con una misura che abbiamo deciso di mettere in campo, che sarà la linea sarà gratuita per 2 settimane per tutti i cittadini. Questo per dare la possibilità di usufruirne nel miglior modo possibile, per fare in modo che i cittadini possano avere un altro accesso al centro della nostra città e un altro pezzo di collegamento della città.
E dunque questa è la notizia funzionale di servizio che si abbina all'appuntamento inaugurale della variante al centro storico per San Marco. Tra poco parleremo anche dell'altro aspetto che riguarderà il 25 gennaio, ovvero l'avvio dei cantieri per la linea per Bagno a Ripoli, tranvia 2 settimane gratis con la VAX, linea per Bagno a Ripoli ok nel 2027, la foto notizia dalla Repubblica. L'apertura di Repubblica è dedicata però a Prosperius, la clinica passa di mano, tutti salvi, i 100 posti di lavoro, la trattativa con una startup romana legata all'università La Sapienza, chiusura tra pochi mesi, 50 anni di storia fiorentina della struttura, presto il piano industriale dei nuovi proprietari. E poi la notizia viene ripresa di taglio alto anche dal Corriere: Prosperius resa della famiglia Bigazzi, la clinica passa a una startup romana, mentre la notizia di cronaca con cui apre il Corriere è violentata nello stabile occupato. La 16enne era in fuga dalla comunità con un'amica, identificato l'aggressore ma non si trova, in fuga da una comunità di recupero. Anna e Patrizia, nomi di fantasia, entrambe 16enni, si erano rifugiate in un edificio abbandonato, ritrovo di giovani clochard allo Smannoro, ma è lì che la giovane è stata violentata da un uomo che è stato identificato e indagato. Per ora però è irreperibile. Questa la notizia di cronaca con cui apre il Corriere. Poi si parla dei permessi di soggiorno attesi fino a 2 anni, la protesta in questura, presidio in via della Fortezza, lo avevamo anticipato. Ebbene, ieri 22 associazioni più la diocesi di Firenze al presidio di fronte alla questura per chiedere un cambio di passo nel rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, per i quali le attese si prolungano fino a 2 anni, tematica che è stata oggetto anche di un nostro podcast, Cosa è successo, su Controradio e su Spotify.
Caldo, avrei bisogno di posare il capo sulle tue gambe di duna, di donna, di luna, di quello che amo di più. Chinati, fammi fare un tiro dalla bocca, tu espiri, inspiro e non sono boccate. So che perde senso del tempo, lo spazio e le cose, ma tu passami la pizza che accendo. Mani sarà un giorno diverso, il tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Guardiamo i cartoni animati fatti come zombie. Parte la sigla, ora baby, e scusa. Amami come ameresti Bambi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto girare una, se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere. Dentro il fumo denso avrei bisogno di trovare il tempo per parlarti di come mi sento al momento, di quello che amo di te. Girati e fatti dare un bacio, che magari poi sarò lontana. Se le guardie ti fermano, stappa veloce, dai corri da me, io ti chiederò. Passami la pizza che accendo, mani sarà un giorno diverso, il tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a Parì.
Viviamo sui muri puliti con vernice rosa. Parlo di te ora, baby, scusa. Devo davvero dirti questa cosa. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto girane una. So fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale. E la municipale che ci fa ridere.
Ci hai fatto caso, ma mi pare alto il numero di chi è uscito fuori capobranco. Lanciato tra i lupi, ho i miei dubbi fra tutti. Non ne fate uno, manca gruppi di tre. Dove passi li distruggi, cliché. Per la paura che hanno tutti di te.
Alle 8 e 16 minuti, come anticipato, ci occupiamo della linea per Bagno a Ripoli, della tranvia, perché se da una parte c'è un taglio del nastro, dall'altra c'è un avvio di cantierizzazione. Il 25 gennaio è una giornata particolarmente importante, anche simbolicamente, perché appunto se viene inaugurata e inizia ad essere fruita anche dagli utenti la variante al centro storico per San Marco a Firenze, inizieranno anche i primi cantieri sui viali per la costruzione della linea Libertà-Bagno a Ripoli, e noi siamo in collegamento con il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Gettiamo proprio l'immagine oltre l'ostacolo, possiamo dire. Linea, ok, nel 2027, lei come se la immagina la linea per Bagno a Ripoli?
Ma io mi immagino per il nostro comune, per la nostra comunità, una grande rivoluzione, perché la linea della tranvia che arriverà nel comune di Bagno a Ripoli con due fermate e il capolinea nella zona della scuola del Gobetti Volta nel viale di Fian di Ripoli, questo sarà per i cittadini e le cittadine di Bagno a Ripoli una rivoluzione negli stili di vita, nella mobilità di spostamento, nella possibilità di raggiungere la città di Firenze in maniera efficiente, in maniera sostenibile soprattutto, e quindi insomma sarà per Bagno a Ripoli un fatto molto importante. Chiaramente dovremo essere poi bravi, e ci stiamo già lavorando, a collegare il capolinea della tranvia nel capoluogo con tutte le altre frazioni, a partire soprattutto dall'ospedale di Santa Maria Annunziata.
Che percorso è stato fatto sul territorio per intercettare anche le varie esigenze e capire anche le percezioni rispetto a questa novità infrastrutturale che apporterà sicuramente un miglioramento di collegamento, ma è comunque una novità e quindi con tutti i margini anche di un'attesa e una suspense rispetto a una rivoluzione che senz'altro inciderà su Bagno a Ripoli?
Sì, assolutamente, è un percorso che viene da lontano, chiaramente come sappiamo insomma arriviamo adesso a concretizzare con l'inizio dei lavori un percorso di informazione, partecipazione, comunicazione con i cittadini che viene da lontano. Stiamo continuando a farlo, personalmente come sindaco tengo anche una rubrica che informa i cittadini sull'avanzamento dei lavori, grosso modo una volta al mese, e soprattutto torno ancora su quel tema perché è realmente la cosa più importante. Dovremo confrontarsi anche durante i lavori e in prospettiva poi della messa in esercizio con tutta la cittadinanza, anche delle altre frazioni del nostro comune, perché come dicevo il capolinea è sul capoluogo di Bagno a Ripoli, prossimo al confine con Firenze, ma la vera sfida sarà coinvolgere i cittadini in una modalità su gomma evidentemente raggiungimento del capolinea, di modo che si possa effettivamente dire che quel capolinea serve a tutta la cittadinanza di Bagno a Ripoli e non solo ovviamente a chi sta nel capoluogo. Quindi questo è, credo, anche durante la fase di cantierizzazione ciò su cui dovremo concentrare la nostra attenzione.
Dicevamo i cantieri, l'inizio, diciamo l'allestimento simbolico il 25, ma il 27 è il giorno clou che darà veramente l'avvio, la fase zero di quello che sarà un percorso che poi durerà di fatto con una messa in esercizio, speriamo, a fine gennaio 2027, dunque parliamo di 2 anni.
Sì, devo dire che il 25 come data simbolica, il 27 come data effettiva dell'inizio dei cantieri riguardano il tratto fiorentino della tranvia, perché a Bagno a Ripoli, nella nostra porzione di territorio, i lavori sono già cominciati da diversi mesi. Il parcheggio scambiatore da 374 posti, che ovviamente darà la possibilità di lasciare l'auto e prendere la tranvia al capolinea, è a buon punto, si può già vedere sostanzialmente che siamo a fine dei lavori, così come il lavoro sul capolinea della tranvia. Ma nelle ultime settimane sono cominciati anche lavori per la posa dei binari a Centrostrada, con l'allargamento delle due corsie ai lati per permettere ai veicoli di continuare a transitare mentre si lavora a Centrostrada per la posa dei binari. Voglio dire una cosa su questo: nel nostro territorio i cantieri e i lavori creeranno sicuramente meno disagi, saranno meno impattanti rispetto al tratto fiorentino, perché è un tratto, diciamo, in cui la strada è molto ampia, in cui c'è spazio per lavorare. Con questo né noi né il Comune di Firenze dobbiamo assolutamente tacere o nascondere quelli che saranno 2 anni di cantieri complicati, però credo che con una comunicazione, con un atteggiamento, diciamo, anche partecipativo nei confronti dei cittadini durante questi 2 anni, poi alla fine l'obiettivo è prioritario, e quindi dovremo riuscire a superare i disagi temporanei per arrivare in fondo e con la messa in esercizio. E purtroppo c'è il PNRR, purtroppo per fortuna c'è il PNRR lì che ci detta una data, quindi è veramente sfidante, ma credo che sia un'opera alla portata.
Dicevamo anche di Firenze, l'impatto dei cantieri, la stessa sindaca, no, ha chiesto ai cittadini pazienza, però proprio nei giorni scorsi è stato approvato questo nuovo cronoprogramma accelerato dell'opera, perché insomma l'incognita e il timore che possano ripetersi dei rallentamenti come è avvenuto in altre esperienze, per esempio appunto sulla Vax, insomma il timore c'è, però non ce lo possiamo permettere, Pignotti.
È proprio così, purtroppo quando si tratta di opere pubbliche, opere così importanti, è evidente che un cronoprogramma così serrato poi nella realtà può affrontare imprevisti, insomma questo credo che tutti lo capiamo, però la deadline, per così dire, quella che ci impone il PNRR è molto sfidante. C'è da dire che oltre al piano che il Comune di Firenze ha fatto a parziale tutela, a ristoro sia dei cittadini residenti nelle zone coinvolte sia dei commercianti, ma c'è stata anche effettivamente l'impiego di un numero di operai su tutta la linea che non ha eguali nelle linee precedenti, quindi sicuramente c'è un'esperienza alle spalle che permette di migliorare. Ci tengo a dire un'ultima cosa, perché questo ci teniamo molto: il cosiddetto cantiere trasparente che accompagnerà questa opera della tranvia come le altre linee, quindi un'attenzione sulle condizioni, sulla sicurezza sul lavoro per chi ci lavora, perché insomma parliamo dei sindaci, parliamo degli amministratori, però poi la tranvia fattivamente la fanno gli operai, e quindi un'attenzione, e su questo abbiamo condiviso in pieno col Comune di Firenze, a quelle che saranno le condizioni di lavoro degli operai sul cantiere, è un qualcosa che credo sia abbastanza innovativo in questo senso e possa essere un esempio anche per tutte le altre opere pubbliche che si svolgono qua e nel resto del nostro paese.
Questo aspetto che lei ha sottolineato è importante, forse non ha avuto la necessaria visibilità fino adesso, ma è bene appunto sottolinearlo. In conclusione, ieri abbiamo chiesto, c'era l'assessore Giorgio alla mobilità di Firenze nei nostri studi, cosa dire ai cittadini in questa fase di avvio di ulteriori lavori e cantieri sul territorio. Lui ha detto: chiedete a chi questi cantieri li ha già vissuti, adesso invece sta vivendo la tranvia, rimarcando l'indice altissimo di gradimento rispetto all'opera. Sostanzialmente anche lei replica per i suoi concittadini questa logica?
Assolutamente sì, non solo l'indice altissimo di gradimento, penso al caso di Scandici che può essere più simile al nostro, dove si va a toccare un altro comune rispetto a Firenze, ma anche i numeri che ci dicono che i passeggeri crescono ogni anno di più, perché la tranvia è un mezzo che funziona, è un mezzo ecologico, sostenibile, che, ripeto, cambia lo stile di vita in meglio. Quindi è evidente che avendo appunto alle spalle ormai 3-4 linee con una certa esperienza anche di quello che è l'impatto sul cittadino, noi dovremo essere bravi, vicini ai cittadini, comprendere i loro disagi, perché come si dice sempre tra di noi, la tranvia piace a tutti, i cantieri non li vuole nessuno, quindi noi capiamo l'impatto dei cantieri, però bisogna guardare al lungo periodo, al medio periodo, quando la tranvia sarà finita. E consiglio anch'io di guardare il caso di successo, cito Scandicci, ma posso citare tutte le altre, perché poi dopo un periodo di fatica e di disagi il beneficio è di lunghissimo periodo, perché poi è un qualcosa che durerà per decenni, ne vale assolutamente la pena.
E allora avremo tempo e modo di riaggiornarci, grazie e buon lavoro al sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti. 1, 2, 3, 4. Continueremo ad occuparci della VAX, dei cantieri per la linea su Bagno a Ripoli, 2 settimane gratis sul tram, ribadisce anche in apertura La Nazione, che però ha come fotonotizia la condanna al rumore. Questo il titolo, una giornata in casa con i sorvolati di Quaracchi. Sono 7.000 nei borghi, Franca dice ormai sappiamo prima quando atterrano e fuori c'è lo sporco di quella strana polvere. Parleremo anche noi di aeroporto, anzi andremo a Peretola, non in casa ma fuori con gli ospiti che Raffaele Palumbo avrà in diretta dalle 8.40 per uno speciale in questa fase particolarmente delicata di snodo, perlomeno pare, insomma, perché Toscana Aeroporti ha inviato a Roma tutti i progetti e le integrazioni che il Ministero dell'Ambiente aveva chiesto in fase di valutazione di impatto ambientale. C'è attesa di una risposta entro la prossima settimana. Dunque, tra poco, dopo il GR di Popolare Network, parleremo di aeroporto in diretta, in esterna live, con il nostro Raffaele Palumbo.
So I'm sure Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just to hear about my day. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things.
Mezza Popolare Network, buongiorno, le notizie. Nella notte c'è stato un attacco russo sull'Ucraina sud-orientale, è stata bombardata Zaporigia, sono stati colpiti una serie di palazzi residenziali, 2 le vittime, oltre 20 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni, lo hanno riferito le autorità ucraine.
Oggi Donald Trump interverrà al Forum Economico Mondiale di Davos dopo le minacce di nuovi dazi a Cina, Canada e soprattutto ad Europa. C'è attesa per quello che dirà. Dobbiamo prepararci e sapere come rispondere, ha detto ieri la presidente della BCE Lagarde in merito ad una possibile guerra commerciale con gli Stati Uniti. Intanto Trump ieri sera ha rilasciato la prima intervista da presidente in carica all'emittente Fox, ha difeso gli assalitori del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, molti di loro erano innocenti, ci sono stati solo incidenti minori con la polizia, ha detto, e poi ha attaccato la commissione del Congresso che ha indagato sull'assalto, definendoli dei criminali.
Toccherà al ministro dell'interno Piantedosi al Question Time dare una prima spiegazione sulla scarcerazione e il rimpatrio in Libia di al-Masri, generale libico su cui pendeva la richiesta di arresto della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. La Corte dell'Aia ha chiesto spiegazioni al governo italiano, irritata per la mancata comunicazione e per una decisione che viola il dovere di tutti gli stati che aderiscono alla Corte di collaborare per l'esecuzione dei mandati. Le opposizioni in Italia attaccano, è stato liberato un torturatore. In una conferenza stampa congiunta ieri hanno chiesto alla stessa Meloni di riferire in Parlamento.
Questo pomeriggio alle 17 il Consiglio dei Ministri, che sarà l'occasione per un probabile faccia a faccia tra la ministra Santanchè e la presidente Meloni. Il ruolo della ministra del turismo è in bilico per le inchieste che la coinvolgono. Al momento Meloni pare voglia prendere tempo anche per evitare che le eventuali dimissioni aprano un tema di rimpasto di governo. Se dovesse arrivare un secondo rinvio a giudizio nell'inchiesta per truffa ai danni dell'INPS, il passo indietro sarà probabilmente inevitabile.
La bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQ, sventola con orgoglio sulla Thailandia. Lo ha detto il primo ministro thailandese Shinawatra in occasione dell'entrata in vigore oggi di una legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Questa legge sull'uguaglianza dei matrimoni è l'inizio di una maggiore consapevolezza della società thailandese sulle diversità di genere, ha aggiunto Shinawatra su X. La prima coppia di uomini si è sposata questa mattina, decine di altri matrimoni verranno celebrati nel corso di questa giornata. Il tempo, oggi, giornata piovosa in tutte le regioni, in particolare al nord e al centro. Le temperature sono sopra la media stagionale. Noi con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla direttissima per un mezzo pesante in fiamme, rallentamenti tra Badia e il Bivio A1 variante, sempre in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, rallentamenti tra Prato Est e il Bivio per l'A1. Sulla Fibili per traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna Firenze Scandici in direzione Firenze. In direzione mare, code in uscita a Santa Croce. Ricordiamo che oggi i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi e cancellazioni nel servizio urbano extraurbano dell'area fiorentina per uno sciopero di 4 ore, servizio non garantito dalle 8:30 alle 12:30. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dal 19 al 27 gennaio torna Le parole di Urbinek, un progetto per riflettere sulla memoria della Shoah e il tempo presente con lezioni civili, teatro, musica, laboratori scolastici. Razza è la parola della terza edizione e a portarla in scena saranno Francesco Martinelli con Silvia Bolognesi, David Bidussa, Paola Caridi, Gad Lerner, Ciro Masella, I sacchi di sabbia, Francesco Filippi, Gabriele Cohen. Programma completo su leparoledurbinec.it, biglietti in vendita presso Teatro Manzoni Pistoia e online su bigliettoveloce.it.
Controradio. Controradio.
Sono le 8 e 39 minuti, riprendiamo la linea dai nostri studi nell'ambito della Newsline. Come detto, ci spostiamo a Peretola per parlare del nuovo aeroporto in una fase di attesa rispetto alla risposta entro le prossime settimane da parte del Ministero alla luce della documentazione richiesta e inviata in fase di valutazione di impatto ambientale da Toscana Aeroporti. Nel frattempo le pagine interne della Nazione oggi si occupano della pista che porta via il Baccano. Questo il titolo: senza caos 22.000 fiorentini, più emissioni verso ovest. Secondo uno studio dell'Università di Pisa, soltanto 5.000 residenti sentiranno ancora gli aerei. Cresce invece la popolazione esposta di Campi, Sesto e di Prato. E poi nel salotto dei sorvolati una vita tra puzza e rumore, la condanna, c'è una testimonianza. Noi non andiamo nei salotti, ma andiamo proprio a Peretola con Raffaele Palumbo e con i suoi ospiti nell'ambito di una trasmissione, Raffaele, che volevamo costruire a mo' di contraddittorio per capire i pro e i contro alla nuova pista dell'aeroporto, ma spiegaci tu poi in via di aggiornamento come verrà impostata e anche un po' il perché, poi ci ragioniamo.
Sì, buongiorno Chiara, buongiorno ai nostri ascoltatori. Qui all'aeroporto ci sono 11 gradi, il cielo è coperto, minaccia pioggia, giornata piovosa e molto calda, sono previsti 17 gradi addirittura nella giornata di quest'oggi, molto traffico in direzione della A11, traffico aeroportuale, vedremo, perché di solito l'aeroporto ha delle difficoltà quando c'è nebbia, quando ci sono delle condizioni atmosferiche particolari. Parleremo anche dei lavori che potrebbero iniziare già alla fine di quest'anno del 2025 per quello che riguarda pista e terminal, e nel 2028 per quello che riguarda la conclusione dei lavori veri e propri, se dovesse andare in porto i piani di Regione e Toscana Aeroporti. Questa mattina noi avevamo provato a organizzare una trasmissione per cercare di mettere a confronto, come sempre cerchiamo di fare in maniera civile, opinioni diverse, perché la questione è controversa da molti decenni in città e non ci è riuscito, perché chi è contrario alla nuova pista e alle cose che racconteremo quest'oggi non poteva, non potevano comitati, non potevano associazioni, non poteva nessuno, perché noi siamo in compagnia di tre esponenti dell'associazione In Pista, Alberto Carraria, Franco Staccioli e Michele Linari, che saluto e ringrazio. Grazie per essere con noi.
Sì, salve, grazie a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, grazie.
Grazie, buongiorno.
Ecco, noi come dire, prendiamo atto di aver fatto una serie vasta di inviti e questo purtroppo è una notizia da cui partire.
Eh sì, Raffaele, lo voglio sottolineare, ribadire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ci abbiamo provato in tutti i modi, anche perché era un'occasione importante, quella proprio di andare sul territorio in diretta e cercare di capire quali potevano essere le varie posizioni, anche perché è proprio la nostra modalità, no, di racconto e di narrazione. Ci hai provato in tutti i modi, lo dobbiamo dire, non ci fermeremo, cercheremo insomma di andare avanti anche affrontando poi quelle che saranno le posizioni contrarie, come più volte abbiamo fatto, però cogliamo anche l'occasione oggi per capire chi è favorevole all'ampliamento, perché lo è, con quali aspettative. Prego, ti restituisco la linea.
Abbiamo anche dei pareri tecnici, perché abbiamo un pilota, mi viene da dire, tecnicamente come si dice?
Pilota, esatto. Sono pilota comandante di Airbus A320 e A321. Volo da 2008 con varie abilitazioni, adesso lavoro per una delle maggiori compagnie europee da ormai quasi 7 anni.
Comandante, si dice, non volevo mancare di rispetto. Lei è un controllore, è stato un controllore di volo?
Io sono un controllore di volo, fino allo scorso anno ero responsabile della torre controllo di Firenze, con 45 anni di esperienza in settore aeronautico tra pilotaggio militare e controllo il traffico aereo civile invece.
Quindi quando prendete un aereo da Firenze siete nelle mani di questi due signori, per intenderci. Mi aiutate a fare il punto della situazione? Una persona che non sa niente della lunghissima storia dell'aeroporto, il primissimo aeroporto, mi raccontavano, cioè era a Capo Marte addirittura negli anni 30, dove ancora c'è una stele che lo ricorda, poi qui diventa Peretola, da dove vi parliamo questa mattina. Noi siamo davanti all'aeroporto di Peretola, aeroporto militare, aeroclub, l'aeroporto di Firenze era l'aeroporto di Pisa, e poi nasce questo sviluppo con la pista in un certo modo e con una serie di progetti che risalgono addirittura agli anni 70. Veniamo ad oggi, mi aiutate a capire oggi a che punto siamo, perché prima parlavamo anche della possibilità di veder partire dei lavori. A che punto siamo oggi per fare cosa?
Allora, attualmente siamo nel mezzo dell'iter burocratico, perché per ogni infrastruttura vanno fatti dei passi burocratici e seguire una logica imposta dalla legislazione. Attualmente siamo alla risoluzione, cioè alla fine della valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, che sono combinate insieme secondo la normativa attuale. È stata presentata la documentazione, una sottocommissione ha valutato la documentazione e ha trovato dei punti che non erano conformi alla legislazione, ha chiesto a Toscana Aeroporti e a ENAC di modificare il progetto in base a quanto aveva stabilito la commissione. È stato fatto un lavoro enorme da parte di Toscana Aeroporti e ENAC, ripresentando la documentazione, modificando l'aerostazione, perché uno dei principi era il troppo consumo di nuovo suolo, e per cui per le leggi ambientali e giustamente per la cementificazione la commissione ha chiesto di ridurre il consumo di suolo, per cui l'aerostazione prevista dall'architetto Vignoli americano è stata abbandonata, purtroppo dico, perché avremmo avuto uno degli aeroporti più belli del mondo, ed è stata riprogettata da Casamonti, che ha fatto un ottimo progetto con le cupole, non so se avete visto le foto sui giornali, comunque un ottimo progetto, utilizzando una parte, l'attuale aerostazione, per diminuire notevolmente l'impatto sul territorio. Questa cosa che cosa ha generato? Ha generato tutta una nuova documentazione, più o meno un metro cubo di documentazione cartacea, che è stata inviata al Ministero dell'Ambiente, che ha pubblicato sul sito del Ministero ed è consultabile da tutti i cittadini, chiunque può andare a consultare tutta la documentazione, e ora il Ministero deve rispondere a Toscana Aeroporti ed ENAC sulla valutazione e decidere come mettere la valutazione di impatto ambientale, se ci saranno delle prescrizioni, qualcuna sicuramente ci sarà, perché in queste opere, nonostante la complessità della documentazione, qualche prescrizione ci sarà sempre. Una volta completata la fase di via, ci dovrà essere una conferenza di servizi, rispettando i termini tecnici, e alla fine della conferenza di servizi l'emissione del decreto Stato-Regione, firmato dal Ministro dei Trasporti, che autorizza il via ai lavori. Questo a patto di eventuali ricorsi che si presume verranno fatti dalle associazioni, dai soliti comuni contrari. Qualcuno non si capisce nemmeno per quale motivo, o forse si capisce ma non lo diciamo. Questi ricorsi verranno fatti sicuramente, e va visto poi l'iter amministrativo che cosa seguirà, cioè quello che risponderà il TAR, perché una volta fatto il ricorso si andrà a vedere cosa risponderà il TAR e se daranno sospensiva, non daranno sospensiva, se accoglieranno i ricorsi, non li accoglieranno. Questa è una cosa prettamente legale di cui noi dell'associazione, noi come associazione in pista, non ne possiamo sapere niente, ovviamente.
Ecco Raffaele, vi interrompo un attimo perché insomma l'ospite dell'associazione in pista ha fatto degli accenni che però o non vengono fatti o vengono spiegati, nel senso che noi poi ci occuperemo anche delle osservazioni contrarie inoltrate dai comuni di Prato, Sesto e Campi Bisenzio, però ecco, l'interpretazione che dà l'associazione va esplicitata, altrimenti il si capisce perché ma non lo diciamo non è proprio corretto.
Molte delle osservazioni che vengono fatte si basano anche su delle valutazioni tecniche che sono in realtà assolutamente non corrette, cioè si basano su dei presupposti di valutazione di aspetti meramente tecnici che sono travisati, per cui nascono tutta una serie di... Il problema grosso di Peretola attualmente si riassume in due situazioni, in due fattispecie. La limitazione dovuta alla nebbia, che di fatto con un sistema di avvicinamento strumentale come abbiamo noi
impedisce l'utilizzo che invece altre strumentazioni permetterebbero per tutta una serie di motivazioni tecniche, non ultima la presenza dell'Arno che di fatto crea una sorta di barriera, per cui capita sull'aeroporto ci siano 5-6 mila metri di visibilità e invece non si possa atterrare più neve perché sull'Arno c'è questo muro di alta umidità che impedisce al pilota di vedere la pista in vista e di conseguenza abbiamo dei dirottamenti. E il vento in coda che limita di molto l'operatività perché gli aeroporti, gli aeroplani hanno delle limitazioni in qualsiasi condizione di pista, di vento in coda. È un discorso molto, molto lungo e molto tecnico, ma le motivazioni scritte, riportate in maniera scritta dalle varie associazioni contrarie, si basano fondamentalmente su dei presupposti errati e mettono nel mezzo condizioni che in realtà non sono così, perché c'è tutta una serie di notizie false, di false notizie che sarebbero tranquillamente smontabili con la documentazione alla mano qualora ci fosse la possibilità di poter fare questo incontro.
Torniamo tra poco alle questioni anche tecniche, perché si è parlato a lungo di pista obliqua, parallela, perpendicolare, verticale, orizzontale, quindi cercheremo di capire che cosa accadrà. Però la sollecitazione che veniva da studio riguardava questo accenno ai comuni che vogliono, che non vogliono, eccetera. Lei probabilmente si riferiva a motivi di consenso politico, questo voleva dire?
Sì, volevo dire questo, e anche ormai si è formata un gruppo assolutamente contrario, come ad esempio può essere il Comune di Sesto, che ovviamente si capisce può essere contrario perché l'aeroporto occupa del sedime del Comune di Sesto, perché poi alla fine l'aerostazione è nel Comune di Firenze, ma tutta l'infrastruttura è nel Comune di Sesto, che però avrebbe solo dei giovamenti con la nuova pista, perché il Comune di Sesto sarebbe assolutamente sorvolato. Per cui perché il Comune di Sesto si oppone fermamente? Questo è una questione
è chiaro.
Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che è, come ha detto Gualberto, è visibile sul sito del Ministero. Ci sono tantissime documentazioni pubblicate negli ultimi giorni che contengono le osservazioni dei vari enti contrari, associazioni, anche comuni. Se si leggono queste documentazioni, molto spesso si fa riferimento a mancata futura possibile edificazione di ettari ed ettari di terreno in tutta la piana, il che è comprensibile che un qualsiasi comune abbia a cuore, abbia in progetto futuro di creare nuovi insediamenti sia produttivi sia abitativi. Però è tutto scritto, quindi non ci inventiamo niente. Una delle tante motivazioni, a nostro avviso, che spinge i contrari ad essere sempre più contrari è proprio in ottica futura la mancata possibilità di edificare e portare avanti progetti che rientrano anche in vari piani regolatori, progetti che si perdono nei decenni, ecco, di espansione di tutti i comuni intorno all'aeroporto.
Ci sono diversi messaggi, come immaginavamo, Raffaele, che fanno un po' da contraddittorio. Innanzitutto ci scrive Chiara: i soliti comuni contrari, ma il progetto era stato bocciato da TAR e Consiglio di Stato, non dai soliti comuni, e aggiungiamo ai pareri favorevoli non di carattere politico, immaginiamo l'ultimo arrivato anche dall'Università di Firenze, che si dice gravemente danneggiata per la mancata risposta per esempio ad un'osservazione sul sistema idrogeologico. E poi ci scrivono addirittura che non avremmo dovuto fare la trasmissione in queste condizioni. Noi ci abbiamo pensato, Raffaele, non siamo d'accordo, perché il lavoro fatto, no, fino all'ultimo ieri per cercare di avere una sana dialettica non può essere soppresso sull'altare di un'indisponibilità collettiva comunicata peraltro all'ultimo minuto. Cercheremo e continueremo di creare, anzi, spazi di confronto.
Come facciamo normalmente? Un flash su questa questione del Consiglio di Stato?
Allora, il Consiglio di Stato e prima il TAR, che sono state due sentenze, prima quella del TAR e poi quella del Consiglio di Stato, non hanno valutato il progetto e per cui la qualità tecnica del progetto, hanno valutato esclusivamente la parte amministrativa, riscontrando degli errori nella procedura amministrativa. Per cui non è stata bocciata la parte tecnica, la pista dal punto di vista tecnico, ma semplicemente l'iter amministrativo, cioè la procedura via, per cui è stato bocciato il lavoro del Ministero dell'Ambiente che aveva dato il consenso alla procedura di via, nonostante ci fossero dei problemi amministrativi che dovevano essere risolti prima, quello che dovrebbe aver fatto la sottocommissione attuale.
l'idea che l'aeroporto sia una colata di cemento su tutta la piana è completamente errata come concezione. La colata di cemento è la pista, sono i 2200 metri di pista. Tutte le opere a corredo del corretto funzionamento dell'aeroporto poi prevedono anche una quantità di studi pazzesca dal punto di vista solamente idrogeologico, per fare un esempio. Cioè non è che c'è il primo arrivato, e ci sono tutta una serie di studi profondi, pesanti, studiati, pesati e finalizzati al miglioramento della situazione. Di fatto costruire un aeroporto lì vuol dire, oltre a risolvere gli attuali problemi, impedire l'urbanizzazione di quella piana secondo altri tipologie di progetti. L'aeroporto è un bene statale, ricordiamocelo, non è privato. L'aeroporto fa parte del demanio statale, che è in concessione a un privato, ma è sempre una proprietà statale. L'ente che controlla, l'ENAC, il regulator, è un ente statale. E tutte le autorizzazioni sono autorizzazioni e vengono da enti pubblici, per cui non c'è un privato che lo gestisce, ma sulla base
che
di
ha determinati bilanci come tutte le società, ecco, non è che
ma che è soggetta a valutazioni di concessione. Cioè c'è una certificazione aeroportuale dell'ENAC che dice che l'aeroporto può essere gestito, l'aeroporto, la parte di controllo, la parte della società di gestione, la parte delle compagniere, tutte devono sottostare a normative ferree e estremamente complesse, ma assolutamente che sono diciamo così applicate completamente, perché se no non vengono date le autorizzazioni, semplicemente.
Uno dei tanti discorsi che sono stati fatti negli anni era appunto che l'aeroporto di Firenze stesse operando in regime di illegalità. È stato detto tante volte che mancavano le autorizzazioni, che l'aeroporto operava sempre in deroga, che andava chiuso perché in pratica era tutto illegale, tutto illecito. E quello che ha detto Franco dimostra l'esatto contrario, ovvero che per far funzionare un aeroporto, per far operare una compagnia con un determinato tipo di aeroplano su un aeroporto, sono previsti infiniti controlli, procedure, ed è tutto monitorato, quindi non si improvvisa niente. Prima di autorizzare una compagnia X ad operare su un aeroporto, passano mesi e mesi di test, di documentazione, di abilitazione, di procedure e di controlli. E questo avviene perché, per fortuna, posso avere il vanto di dire che in Italia e in Europa la sicurezza aerea ha dei livelli incredibili. Non siamo, per fortuna, in altre parti del mondo dove la sicurezza aerea ha livelli veramente bassi. Qua tutto ciò che viene fatto è procedurale, è tutto scritto, è tutto protocollato.
Dal punto di vista tecnico, per lei che è un comandante, la nuova pista come sarà direzionata e cosa cambierà? E poi vi chiederò, perché in questo momento noi appunto prima siamo partiti da un articolo che documentava la disperazione di chi abita a Pereto e Acquaiacchi. Qualcuno ne gioverà, qualcun altro meno. Chi? Ve lo domanderò, ma da un punto di vista proprio del pilota.
Da un punto di vista tecnico, come ha detto Franco prima, le limitazioni attuali sulla pista attuale sono essenzialmente due: la presenza di nebbia, che limita la capacità di atterrare in operazioni di bassa visibilità, e molto spesso, visto che i venti prevalenti qui nella zona sono da sud-ovest e da nord-est, soprattutto quando soffiano da sud-ovest, ci sono delle limitazioni operative imposte dalla componente massima di vento in coda. Quindi un aereo non può atterrare con tot nodi di vento in coda, c'è un limite ben preciso stabilito dal costruttore e dall'ente regolatore. Quando questo limite viene superato, l'aereo non è certificato per operare. Per questo che dirottano a Pisa, dirottano a Bologna, perché quando si supera il limite, che per esempio per gli aeroplani della famiglia A320, quindi 318, 19, 320 e 321 e 15 nodi di vento in coda, l'aeroplano non è autorizzato, non è certificato ad operare, quindi deve dirottare. Spostando la pista, quindi ruotandola dalla posizione attuale alla futura 1129, ovvero con un orientamento magnetico diverso,
parallela all'autostrada?
Parallela convergente. Esatto.
All'Aldo Moro, diciamo.
Sì, esatto. Non proprio parallela, ma comunque convergente verso il casello d'uscita di Firenze Nord. Le componenti del vento si troveranno non più in coda, ma quindi al traverso. E aerodinamicamente parlando, il vento al traverso ha molte meno limitazioni del vento in coda. Un altro esempio, visto che non si parla di opinioni ma si parla di numeri: se la limitazione del vento in coda per l'Airbus a 320 è 15 nodi, la limitazione del vento attraverso è 38 nodi, quindi è più del doppio.
Raffaele, siamo in conclusione, se hai altre domande, altrimenti riprendiamo la linea da studio.
volevo farla un'ultima battuta proprio sul fatto del gioco a somma zero, cioè non ne pagano più le spese di qua, ne pagano di là.
No, non c'è una sproporzione pazzesca. Le previste rotte di decollo e d'atterraggio, perché si parla di previsione ovviamente, per la nuova pista, impatteranno in maniera incredibilmente minore rispetto agli attuali, sempre rispettando le limitazioni attuali, cioè si parla sempre di limitazioni. Ora, l'inquinamento fondamentale dell'aeroporto è il rumore, non c'è verso, i fani fanno rumore, sempre meno, però fanno rumore, con delle limitazioni, tant'è che ci sono tutti i fari e le centraline d'ascolto per limitare, monitorare, sanzionare anche i piloti che non dovessero seguire le procedure antirumore previste. Attualmente ci sono e passano su tantissima gente, sorvolano tantissima gente. Il nuovo orientamento della pista di fatto abbatte di tantissimi numeri, in tutta la progettazione riportata in maniera molto precisa, la popolazione sorvolata, la popolazione interessata, ma in maniera significativa. Da 7.000 rotti persone si passa nemmeno a 200, per cui l'impatto è grosso.
Nell'auspicio di un possibile futuro confronto da Peretola è tutto, torneremo sulle vicende dell'aeroporto, grazie davvero ai nostri ospiti e grazie a chi ci ha seguito, ti restituisco la linea.
Grazie a Raffaele Palumbo. Trasmissione sofferta oggi, sofferta sia per chi forse ha ascoltato che anche per chi l'ha realizzata, anche perché quando insomma all'ultimo arriva la comunicazione di una mancata possibilità di confronto su quanto si sarebbero potuti confrontare davvero gli interlocutori del no, è stato un peccato, ma noi non demordiamo, anzi un qual spazio vorremmo darlo poi alle tutte le osservazioni che non solo dei comuni, ma abbiamo detto dell'università, le associazioni ambientaliste e quant'altro, per questa fase così delicata di attesa del responso rispetto alla documentazione inviata al Ministero. C'è chi scrive avete fatto bene a fare la trasmissione, c'è chi scrive avete fatto male, c'è chi scrive grazie per queste informazioni tecniche, chi ci scrive ancora la pista c'è a Pisa, manca un treno veloce, tanti ci scrivono, questo concetto che Pisa basterebbe, anzi avanzerebbe. E poi lato tecnico, l'aeroporto ha le sue criticità, è verissimo, ma già Firenze è fagocitata dai turisti, serve un aeroporto che faccia arrivare ancora più turismo, anche questa è una riflessione che avete più volte ribadito, chi vuol bene alla città probabilmente si dovrebbe interrogare sull'effettiva utilità, ci scrive Andrea. Infatti fa da eco anche un altro ascoltatore che pone una domanda: vorrei capire qual è l'obiettivo per la comunità dell'ampliamento della pista in tempi di overtourism, aumentiamo i flussi, insomma tutte queste sono riflessioni che fanno parte di una considerevole interpretazione di quello che sta accadendo rispetto all'ampliamento della pista di Peretola. Dicevamo, torneremo sul tema, non vi preoccupate, esse ci torneremo, ma sono le 9 passate da 2 minuti, breve pausa e poi invece ci occuperemo di bullismo e cyberbullismo.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara. Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it / Uzbekistan.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9 passate da 6 minuti, lo abbiamo anticipato. Cyberbullismo e bullismo, fenomeni arginabili o meno, queste le tematiche di questo percorso di approfondimento che oggi dedichiamo a questo aspetto della digitalizzazione della nostra società che permea un po' tutti noi, non solo le giovani generazioni, anzi in primis siamo proprio noi adulti diretti interessati per capire come poi rapportarci ai giovani rispetto a tutto questo. Ma saluto subito i nostri ospiti in collegamento. Marco Maggi, consulente educativo e formatore del metodo Gordon, di cui poi ci parlerà, per docenti, genitori, operatori sociosanitari. Ben trovato, buongiorno. Ci sente Maggi?
Buongiorno, scusa voce, ma sì, sento.
Ecco, c'è un po' di ritardo nella trasmissione, però sì, la sentiamo da oltre 35 anni, realizza attività formative per studenti e promozione nelle scuole, coordina progetti e anche varie pubblicazioni sul disagio giovanile, in particolare appunto riguardante il bullismo, ma non solo. E con noi in studio ci ha raggiunto Sonia Vita, psicologa, pedagogista, educatrice sentimentale, sessuale e digitale, autrice del libro Ragazzi Dentro, ritiro sociale in adolescenza e nuove tecnologie. Ben trovata.
Grazie, buongiorno.
Trasmissione visibile anche sui nostri canali cross mediali, dunque anche sulla nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube e su controradio.it. Maggi, partiamo subito con lei e alla luce anche di questo collegamento un po' ballerino, sfruttiamo subito la parte iniziale del suo contributo rispetto alla definizione che possiamo dare di bullismo. Allora, mentre Maggi cerca di ottimizzare il suo collegamento, la inviterei a togliere l'immagine, forse magari velocizziamo per quanto riguarda la qualità del contributo. Sonia Vita, entriamo nel merito di una tematica che non affrontiamo solo in questa puntata, ma soprattutto e ahimè anche alla luce di casi di cronaca che non risparmiano il nostro territorio, siamo esposti a questo, a questa dinamica di prevaricazione in contesti scolastici, ma non solo. Lei ha esperienza diretta di ragazzi che sono stati vittime, ragazze, di cyberbullismo e di bullismo?
Allora, lavorando nella scuola, inevitabilmente, come dire, sono esperienze che si fanno noi operatori della scuola, sia gli insegnanti che gli psicologi, gli educatori, essendo a contatto con i ragazzi, sia nei lavori che facciamo in classe, sia nelle consulenze individuali, spesso vengono raccontate storie di questo tipo, ovviamente. C'è da fare molta attenzione quando i ragazzi si confidano, diciamo, perché affidano di solito è un segreto che portano, non quando raccontano una storia, cioè quando hanno subito prevaricazione, che sia bullismo, sia cyberbullismo, oggi è soprattutto cyberbullismo, cioè
ecco,
tutto
ecco,
passa
volevo,
dai social.
Volevo arrivare lì, l'uso della tecnologia affianca molto questa dinamica.
Assolutamente, che siano frasi scritte sotto a dei post, che siano addirittura la pubblicazione di foto o di video del quale appunto il soggetto non è a conoscenza o comunque che non vorrebbe mai condividere con l'intera popolazione, queste diciamo sono i fenomeni più diffusi.
Mi dice quando è che solitamente scatta il campanello d'allarme del riconoscimento di essere una vittima di questa dinamica?
Ma dipende dalle situazioni, perché intanto c'è da distinguere anche l'età dei ragazzi. Il problema più grosso oggi è nella scuola media inferiore, io lavoro prevalentemente nei licei, per cui raccolgo le storie di chi arriva
avendo vissuto
con dei traumi spesso importanti, e facciamo insieme di solito tutto un lavoro di ricostruzione, proprio per affidarsi di nuovo alla scuola, alla classe, al gruppo degli amici, perché dopo aver subito appunto dei traumi del genere è difficile poi ritornare con serenità a scuola.
Quindi lei ci sta dicendo l'esperienza vissuta è nella fascia delle medie, la consapevolezza che si va acquisendo è invece nella fascia delle superiori.
Anche la consapevolezza spesso arriva diciamo anche in diretta,
in contemporanea,
nel senso mentre vivono certe esperienze i ragazzi ne sono consapevoli.
Però a livello forse anche neurobiologico c'è una capacità di difendersi e di sviluppare anticorpi successivamente.
Non è facile appunto, soprattutto la scuola media è molto particolare come fascia di età, perché intanto dobbiamo dire che uno dei fenomeni importanti che riguarda l'adolescenza da qualche generazione possiamo dire che è molto anticipato il periodo dell'arrivo dell'adolescenza. Però c'è un fatto che da un punto di vista formale, no? Nella forma sembrano più grandi, vestiti già da ragazzi e ragazze grandi, ma la sostanza è sempre quella, nel senso che l'io, la personalità non è ancora né definita né sviluppata, e di conseguenza non hanno da soli gli strumenti per potersi difendere.
Tante davvero riflessioni già importanti messe sul piatto radiofonico di questo percorso. Maggi, non so se adesso può intervenire, non vogliamo penalizzare anche il suo contributo, se ha delle considerazioni già rispetto a quello che stavamo dicendo, ma le chiederei anche di contestualizzare, no, il fenomeno nella sua identificazione, diciamo, sociale.
Allora, mi sentite? Spero che mi sentite.
Sì, prego.
Il discorso del bullismo è un fenomeno che comunque è vero che emerge molto nelle secondarie, ma un fenomeno che nelle ricerche già degli anni 90 è molto più diffuso nelle primarie che nelle secondarie. E uno dice, ma come? Con i bambini più piccoli? Sì, cioè è in presenza maggiore nelle primarie. Poi c'è, cioè, nelle scuole secondarie l'intensità è più grave. L'aspetto che, cioè, quando parliamo di bullismo e di cyberbullismo in Italia se ne parla già degli anni 90, a livello internazionale già degli anni 70. Poi è un problema che c'è sempre stato, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda. Il discorso è che gli interventi, cioè quando si parla di bullismo spesso le persone non hanno chiaro che cos'è. Allora chiarisco, cioè, per definire che cos'è il bullismo, no? Perché molto spesso lo confondono con altre tipologie di problematiche giovanili, dalle baby gang al discorso, se volete, di devianza, oppure non sanno distinguere da un ragazzo che ha un disturbo positivo provocatorio, che sono in mezzo queste problematiche. Allora, per definire il bullismo è intanto ci dovrebbe essere degli indicatori, cioè una asimmetria della relazione tra i coetanei, cioè vuol dire c'è qualcuno che ha più potere sull'altro. Poi ci sono delle reiterazioni, comportamenti di prevaricazione che vengono fatte non una volta sola, anche se poi nel cyberbullismo basta solo un evento drammatico che va a incidere potentemente nella vita dei ragazzi. E poi ci sono le persone che sono coinvolte, sono sempre dei stessi soggetti, sia per chi compie l'azione ma anche chi ne è vittima, con anche il corollario di persone che sono gli astanti, che possono o aiutare in certi momenti la vittima oppure, come dire, potenziare l'atto di sopruso.
Ecco Maggi, la interrompo perché sì, è un po' traballante ancora, e davvero in radio riusciamo poi a restituire male quelli che sono dei contenuti che invece vale la pena valorizzare al massimo. Però mi sembra di sintetizzare Vita, poi lei mi correggerà. Dice bene Maggi, il bullismo c'è sempre stato dagli anni 90, ma anche prima. Infatti arrivano tanti messaggi quando parliamo del tema: ah, ma queste cose sono sempre capitate, e adesso invece viene enfatizzata la dinamica tossica. Quindi c'è un prima, c'è un dopo, oppure c'è una tecnologia che poi nel mezzo ha sicuramente acuito quelle che sono appunto le dinamiche poi negative anche del contesto sociale poi di riferimento.
Certo, la tecnologia ha portato un grande cambiamento, nel senso che la tecnologia ha la capacità di amplificare molto il fenomeno. Cioè, pensiamo a una brutta frase detta in faccia a un ragazzo o una ragazza, e pensiamo alla stessa frase scritta sui social. È chiaro che a quel punto tutti possono leggerla, e di conseguenza la persona vive un trauma molto più potente rispetto al primo caso, appunto.
Quindi anche a fronte di quello che lei ha realizzato col suo volume Ragazzi dentro, Ritiro sociale, un'adolescenza e nuove tecnologie, c'è anche una reazione che è andata peggiorando, voglio dire, rispetto al giudizio sociale, un ritiro da quel contesto sociale più evidente oggi.
Sì, io mi sono occupata di questo fenomeno del ritiro sociale, me ne sto occupando da più di 10 anni, lavorando e cercando notizie anche appunto su internet, perché poi è anche molto utile, dobbiamo sempre dire, certo, anche questo, no? Ho incontrato subito questo fenomeno che nasce già negli anni 80-90 nei paesi nipponici, e tutte le prime notizie arrivano appunto dal Giappone. Il fenomeno là si chiama Ikikomori, da noi ragazzi dentro, io l'ho chiamato ragazzi dentro nel senso ritiro sociale viene definito. Sì, in Giappone, nelle varie ricerche che sono state fatte, questi ragazzi che si ritirano e si chiudono letteralmente in una stanza e non escono più, e parliamo spesso anche di anni, non di giorni, spesso oltre a tanti altri fattori incide anche il bullismo, dove pare che in Giappone sia ancora più feroce rispetto al, diciamo, a quello che conosciamo noi in Italia, insomma, comunque in Europa.
Tutto questo però ha a che fare con anche una diversa concezione del proprio corpo, perché voglio dire, si crea un isolamento anche a livello proprio corporeo.
Sì. Io ho messo al centro dei miei studi anche il corpo, secondo me ha un, come dire, un peso fondamentale in tutto questo, perché noi i limiti da sempre li sperimentiamo nel corpo, nel senso che è il corpo che ci fa da contenitore, è il corpo che ci manda dei segnali, il pudore, la vergogna, come l'allegria e la gioia, noi la sentiamo prevalentemente nel corpo. Se il corpo viene meno, come di fatto sta venendo meno da molti anni a questa parte, nel senso che lo utilizziamo sempre meno, noi passiamo molto tempo di fronte ai dispositivi e il nostro corpo è come se non ci fosse più. Quindi che cosa succede? Viene meno il corpo, vengono meno i limiti, non sento più il pudore, non sento più la vergogna, quindi mi spingo a scrivere frasi, a postare foto, a postare video molto più, come dire, in avanti rispetto alla presenza. Se ci fosse appunto il corpo, io non sarei così sciolto nel dire certe cose. I leoni da tastiera, se ne parla appunto anche per quanto riguarda gli adulti, non soltanto i ragazzi, no? Si ritrovano a scrivere, certo, cose terribili. Io vorrei vedere le stesse cose dette in faccia, se fosse uguale, direi proprio di no.
Quindi 9:19 minuti, abbiamo poco tempo, ma leggo un messaggio anche in relazione a quello che diceva Maggi. Vi ringrazio per il programma che state facendo, sono d'accordo con appunto l'interlocutore che dice che il bullismo c'è sempre stato. Sono del 72, per andare a scuola prendevamo l'autobus e subivamo angherie di tutti i tipi, poi appena sono diventato grande anche io ho fatto le stesse cose. Penso addirittura che il bullismo fosse molto più marcato a quei tempi, ma non aveva gli strumenti che adesso ci sono. Le faccio una domanda, Maggi, c'è un'inversione dei ruoli? Chi è stato vittima di bullismo poi tende magari a praticarlo per una sorta di rivalsa anche interiore?
Allora, chiarisco, ci sono ruoli, no? Ci sono persone che a volte possono cambiare e fare quello che hai detto, cioè fare una rivalsa, ma nello stesso tempo ci sono anche chi dentro nell'ambito del bullismo agisce e subisce, cioè non c'è solo la vittima pura o il bullo puro, utilizzando dei termini tecnici, c'è chi anche fa il doppio ruolo. E attenzione anche alle persone che sostengono, ridono, mettono in, come dire, impressione anche la vittima, perché sono corresponsabili, tutti diventiamo anche corresponsabili di quello che succede. A volte si sottovaluta, è vero, queste trasmissioni sono anche, aiutano a capire un problema, però è un problema di dinamiche di gruppo. Si fa ben poco sulla comprensione delle dinamiche di gruppo, molto spesso i docenti non hanno neanche gli strumenti per leggere un gruppo classe. Se gli chiedi qual è l'approccio psicopedagogico nel gestire un gruppo classe, non te lo sanno dire. Si parla molto di bullismo, ma c'è poche persone che lo studiano in modo serio. Si rischia che ormai tutti nel mondo dei social sono diventati esperti.
E si rischia appunto magari di definire bullismo quello che invece dovrebbe essere approcciato in modo diverso. Vita, faccio una domanda conclusiva a entrambi: come aiutare vittima e bullo, quando poi abbiamo specificato adesso con Maggi che a volte le due cose possono andare anche insieme, ma quali sono i primi strumenti da mettere in campo?
L'ascolto.
Torniamo lì.
Questo mi viene proprio spontaneo. È fondamentale quando succede in classe, per esempio, entrare in classe e mettere i ragazzi seduti in cerchio, levare i banchi, creare una situazione più adatta al linguaggio emotivo, perché poi abbiamo bisogno di ascolto, cioè di ascolto emotivo. Fare in modo che tutti possano dire quello che provano, quello che stanno vivendo. E spesso dietro al bullo ci sono storie di sofferenza. Spesso abbiamo l'approccio, no, del dire la vittima è il persecutore, il buono e il cattivo, tendiamo a polarizzare anche proprio nella coppia, no, quando c'è, però spesso c'è, e questo aiuta anche colui che viene bullizzato, cioè capire che cosa sta dietro al bullo, cioè che cosa sta dietro a quella persona che comunque ha bisogno di prendere in giro qualcun altro per potersi sentire realizzato in qualche modo. E quindi l'ascolto diventa fondamentale, cioè gli adulti devono porsi proprio in una condizione di ascolto, far parlare loro e fare in modo che vengano fuori tutte le emozioni che ci stanno dentro.
Allora, appunto, dicevamo, torniamo lì, l'ascolto, ma anche la formazione e la capacità di saper ascoltare, Maggi, se non erro, in conclusione.
Certo, direi oltre l'ascolto le competenze soprattutto per gli insegnanti della gestione di un gruppo classe, che non si insieme, perché un gruppo di ragazzi non è, cioè devi costruire, e quindi negli anni devi dare degli spazi, come si diceva, no? Ma non soltanto di ascolto, anche proprio di capire le dinamiche di gruppo, perché il bullismo non è un qualcosa di eccezionale, perché poi lo riportiamo anche queste situazioni nel mobbing, nell'ambito lavorativo, e quindi questo ci fa capire che da ragazzi si passa ad adulti, no? Cioè, e quindi le problematiche nell'ambito lavorativo sono le stesse che sono nelle dimensioni scolastiche. Il bullismo è prettamente un problema della scuola, perché cioè, ha del, come dire, diverso del mobbing nel lavorativo. Direi, termino, un aspetto fondamentale è lavorare sulle skills, cioè queste abilità trasversali di competenze prosociali e emotive. E questo permette di abbassare dimensioni, se volete, di aggressività, perché permette di avere più una capacità di empatia, di anche il vissuto degli altri.
E allora, grazie davvero per queste riflessioni a Marco Maggi in collegamento, alla nostra ospite in studio Sonia Vita. Non ci fermeremo in questo approfondimento nel digitale, anzi, come diceva Vita, affrontiamo anche gli aspetti positivi. Infatti vi anticipo che nella prossima puntata, 6 febbraio, ci occuperemo del digitale, aiuta a pensare come costruire la competenza digitale fin dall'infanzia. Trasmissioni anche consultabili, riascoltabili sui nostri nostri canali cross mediali. Grazie per essere stati con noi, rimanete sulle nostre frequenze perché tra poco arriva Architects and the City.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Riconosco un solo culto, il culto dell'amore.